www.radiojo.it e la storia continua. L'occhio del fuin e l'occhio della faina. Un riutin, il moscardino, è un animaletto notturno. Ha una pelliccia molto delicata, di color giallo fulvo superiormente e bianco sotto. Ha la taglia di un topolino domestico, è simpaticissimo e si costruisce il nido con fili di erba e radichette secche a 1,5 metri dal suolo, alla biforcazione di 2 rametti di nocciolo. Probabilmente il motivo della sua delicatissima pelliccia viene associata all'animaletto l'idea di soffice e caldo. Di un bimbo ancora molto piccolo, grazioso e indifeso, si diceva «Oh, por riutin!» oppure «Ul me riutin!» il mio tesoro. Quando lo si levava dalla culla, il commento l'era «Le cold come un riutin e le bagnà di pipì come un puresin appena vinifera dalle...» In Cassina, il beniamino degli uccelli era la rondine, la rondula. Era l'uccelletto della Madonna, che arrivava verso l'Annunciata il 25 di marzo e se ne andava verso la Dolorata il 15 di settembre. Crapin de rondola era un complimento molto affettuoso che qualche volta a Brianzolo faceva alla sua donna accarezzandole fugacemente i capelli neri, anche in pubblico, nei momenti di tenerezza, come alcune volte accennato. Se la rondola la cria, cioè grida, le parche in gir o il gat. Nulla succede senza una ragione. Il gatto era odiatissimo dalle rondini. Se si trovava un rondinino morto, la vecchia addirittura si conturbava e temeva che da un momento all'altro potesse succedere una disgrazia. C'erano vecchie innabili che trascorrevano tutta la bella stagione sulla Loebia, la loggia, che le rondine avevano scelto come colonia di nidificazione. Fra questi anziani e gli uccelletti, col passare dei giorni, si stabiliva un rapporto di reciproca confidenza e simpatia. Quando una di queste donnette veniva sorpresa a parlare da sola, si diceva «La gekunta su, iso rob, ai roundol». Ai bambini, la mam granda raccontava che le rondine ha una macchia rossa sulla gola, perché, prima che Gesù morisse in croce, l'uccelletto gli aveva strappato una spina dal capo e una goccia di sangue gli aveva macchiato la gola. E le rondini erano le prime a salutare l'aurora con il loro sommesso cinguettio corale, che le massaie dicevano fosse una lontana invocazione delle anime del purgatorio. Se le rondini volavano rasente al suolo, fin qui quasi a sfiorarlo, significava che c'era pioggia in vista, anche se splendeva il sole. Durante l'allevamento dei bachi da seta, quello era l'avvertimento di fare la scorta di foglie asciutte di gelso. Le rondini indovinavano sempre, tanto che il contadino faceva molto affidamento su quei segnali. E sempre durante l'allevamento dei bachi da seta, se le rondini, anziché svolazzare nel cielo limpido, se ne stavano ferme sul nido, significava che c'era da aspettarsi un brusco abbassamento di temperatura. E se i contadini accendevano i bracieri nei locali dove i bachi venivano allevati. In una grossa cascina a quadrato, come il forte del Far West, c'erano 4 enormi gelsi vecchissimi, che erano stati piantati uno per ogni angolo. Li chiamavano i Muron di Re Magi, perché si credeva che la notte dell'Epifania i 3 re legassero al tronco dei gelsi i cammelli per poter consegnare con tutta tranquillità i doni ai bambini. I gelsi erano cresciuti selvaggi, con rami enormi che arrivavano fino quasi al tetto, e in una cavità di un tronco, all'altezza dei rami, tutti gli anni faceva il nido la civetta, la scigueta. Una volta che si mostrò verso sera ben in vista su un ramo esterno, beh, noi ragazzi potemmo vedere perfettamente com'era. Di colore bruno scuro, con fitte barre macchiettate di bianco crema. La testa piatta, la faccia e gli occhi gialli e da un aspetto feroce e corrucciato. Ogni tanto si dondolava e faceva inchini, e dopo pochi istanti volò nel folto dei rami ondulandosi. Subito dopo fece sentire il suo stridente, lamentevole cucuyu, seguito dal lacerante uiru. Questo rapace notturno era diventato oggetto di molte superstizioni che c'erano nel nostro territorio e non altrove. Si chiedevano le donne della Libia: quando un cristiano muore improvvisamente durante la notte, senza che nessuno se ne accorge, chi avverte di suonare l'agonia subito dopo l'Ave Maria? La civetta che va a graffiare le imposte della finestra del campanaro. Chi raccomandava una alla cumà di sta pronta perché sarian venu a chiamarla per una sposa? L'organizzazione delle civette del territorio. Quando il lamento del rapace notturno si faceva insistente e si ripeteva per tre sere consecutive, presso poco la stessa ora, e sempre dallo stesso comignolo, la famiglia coinvolta sapeva che doveva far celebrare al più presto una messa da morto per un'anima del ceppo, che si trovava particolarmente in pena. Quando il rapace volava come impazzito da una lobbia a un'altra, ripetutamente e sempre su quelle due logge, ed emettendo in continuazione il suo perentorio uirru, voleva dire che c'erano sordi rancori fra due famiglie e che, domine Dio, stava perdendo la pazienza. Durante la Prima Guerra Mondiale, una civetta di una cassina, vicino alla nostra, si posò su un grosso chiodo della lobbia e rimase lì immobile senza strepitare, con la testa nascosta sotto un'ala per un tempo che, alla regiura che lo osservava, sembrò lunghissimo. Era il 6 aprile del 1917, il Venerdì Santo. Si seppe dopo circa un mese che proprio quel giorno, nel tardo pomeriggio, era caduto in guerra il figlio Giacomo. Il vecchio della nostra cassina sentenziò: quando la scigueta la metto il co sotto l'ala, in cassina a ghenna broca che si sgala, cioè che si schianta. Il prete, quanto seppe dell'accaduto, non fece commenti e si limitò a scuotere il capo.